Buongiorno, pace a voi. Abbiamo appena finito di cantare, di invocare. Signore, vieni, vieni e regna su noi. Prima abbiamo cantato Gloria sia al Padre, no? Quando il tuo regno verrà non ci sarà più pianto, né morte, né dolore. Parliamo del ritorno di Gesù e di questa mattina voglio parlarvi. Perché il Signore Gesù ritorna. E adesso leggiamo la seconda lettera ai Corinzi, un brano. E purtroppo le traduzioni che abbiamo, la Nuova Riveduta, la Nuova Diodati, sono poco chiare. Comunque tenete presente che tutte le volte che in questo brano parliamo di tenda, di abitazione, di casa, di edificio, stiamo parlando del corpo, del nostro corpo, del nostro fisico. E Paolo proprio inizia, seconda Corinzi 5, sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, definisce il corpo come una tenda, cioè qualcosa di precario, qualcosa non destinato a durare, di provvisorio. Perché se questa dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Cioè Dio, il corpo che abbiamo è un corpo provvisorio, un corpo destinato a decomporsi. Ma abbiamo già pronto nel cielo una casa, cioè un corpo nuovo, destinato a durare, che non si corrompe, un corpo perfetto, che è destinato a durare per l'eternità. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Sta parlando sempre del corpo. Seppure saremo trovati vestiti e non nudi, cioè seppure saremo trovati vivi, no? Al momento che il Signore, del ritorno del Signore. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Poi ve lo leggerò, questo stesso brano, in una versione più moderna, molto più chiara, ma lo leggeremo alla fine. Dicevo, il ritorno del Signore. Ho provato nei giorni scorsi a cercare in internet, con l'aiuto di un motore di ricerca. Sapete cos'è un motore di ricerca? Un motore di ricerca è un programma che c'è sul computer. Voi inserite una parola e il motore di ricerca va a cercare in internet, quindi nel web, quindi in tutto quello che è la memoria che viene conservata nei computer. Adesso è difficile spiegare queste cose, ma sapete che il motore di ricerca va a cercare tutti gli argomenti nei quali è inserita quella parola. Vi faccio un esempio per capire. Se voi scrivete sul motore di ricerca denaro, vi appaiono tutti gli argomenti nelle quali è contenuta la parola denaro. E i primi argomenti che voi trovate, perché ve ne dà un elenco infinito, ma i primi argomenti che voi trovate sono quelli più gettonati, quelli che interessano di più, quelli che sono più consultati da tutti. Ad esempio, denaro, gli appare subito Matteo Messina Denaro. Adesso è l'argomento del, no, del mese, no, dell'arresto, del culto. Quindi trovate tutti gli articoli, tutto quello che è successo, tutto raccontato, no? E poi via via. Ora, se mettete ritorno di, vi appare, proprio come primo argomento, il ritorno di Mary Poppins, che sapete che hanno fatto il film. Poi trovate il ritorno di Cagliostro, personaggio della fiction, delle fiction televisive. Poi trovate il ritorno di Montalbano. Poi trovate il ritorno di Lolita Lobosco, un'altra fiction. Cioè trovate tutti, perché sono gli argomenti che interessano di più. Per trovare il ritorno di Cristo dovete andare al 98esimo posto. Quindi significa che è un argomento, se è al 98esimo posto dell'elenco, è un argomento che praticamente non interessa a nessuno. O quasi. Sono pochi quelli che vanno a vedere. Eppure è un argomento fondamentale. Adesso andiamo a vedere perché. Intanto Gesù stesso parla più volte del suo ritorno. Cioè, e lo dà come un fatto certo, un fatto scontato. Quando sta per lasciare nell'ultima cena e sta per dire addio ai suoi, anzi non un addio, un arrivederci ai suoi discepoli, dice proprio: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo? Quando sarà andato, vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi questo è uno dei tanti brani che troviamo nel Vangelo in cui Gesù dice: io tornerò, attenzione, me ne vado, sì, non mi vedrete più, ma guardate che vado per poi tornare. Come tornerà, Signore? Perché facciamo delle domande, no? Come tornerà? Ed è scritto nel libro degli Atti, al capitolo 1, gli angeli, quando Gesù viene elevato in cielo, gli angeli si rivolgono ai discepoli e dicono: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Gesù sparirà, no, poi avvolto nelle nuvole, ma sappiamo che tornerà, con le nuvole, dalle nuvole, e tornerà sulla terra. Dove? Anche questo la Bibbia ce lo dice. In Zaccaria, nel capitolo 14, dice che in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme. E il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Ora, il ritorno del Signore, poi sappiamo che avverrà in due fasi, no? Prima il rapimento e poi, ma adesso non stiamo, il Signore tornerà, non complichiamoci la vita, parliamo termini semplici. Quando avverrà questo? Ecco, questo è l'unico punto che nessuno conosce. Ma è Gesù che lo dice. Ma quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno li sa. Neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Vero è che già all'epoca della prima Chiesa, già Pietro, no, nella sua lettera ci parla del fatto che alcuni mettono in dubbio il ritorno, perché dice: ma perché tutti si aspettavano che quel ritorno sarebbe avvenuto così da lì a poco, e vedendo che Gesù non tornava, dice: ma allora non è vero, è una promessa. E Pietro dice, no, guardate, il tempo di Dio non è il tempo dell'uomo. Quindi Dio sa quale sarà il momento, quando sarà il momento. Certo è che anche gli stessi apostoli e tutta la Chiesa pensavano che comunque quel ritorno fosse imminente, sarebbe venuto da lì a poco. E vivevano, diciamo che era l'argomento del giorno, ma non l'argomento del giorno una volta ogni tanto, era l'argomento di tutti i giorni, perché tutti si aspettavano il ritorno. Un ritorno che sarà, però Gesù ci dice, per i più, un evento inaspettato, improvviso. Dice, come quando ci fu il diluvio, no? Improvvisamente, boom, si viveva normalmente, si facevano tutte le cose, che si mangiava, si dormiva, si beveva, si andava a lavorare, poi di colpo venne il diluvio e mise fine a tutto. Ecco, il ritorno del Signore sarà così, improvviso, inaspettato. E infatti, il motore di ricerca ce lo conferma, che nessuno ne parla. Eppure siamo in un paese cristiano, no? Dovrebbe essere l'argomento di tutti i giorni. Perché non è importante quando, è importante che questo deve avvenire, avverrà. Perché questo, il fatto che avverrà è un fatto determinante. Perché la nostra redenzione si compirà solo allora. È vero, noi siamo nati di nuovo, ma ciò che è stato redento, ciò che è stato rinnovato, è solo la parte interiore, il nostro spirito. Ma ci sono altre cose, tante altre cose che devono essere rinnovate, a cominciare dal nostro corpo e a cominciare dal mondo, perché ci saranno anche nuovi cieli, nuova terra. Il Signore Gesù ha incominciato un'opera, ma quest'opera deve essere portata a compimento ed è la parte più importante che deve essere portata a compimento. Ed ecco perché questo che l'Apostolo Paolo dice, ma noi aspettiamo questa cosa, anche se gemiamo e soffriamo nel corpo, nell'abitazione terrena in cui viviamo, in realtà stiamo aspettando questa redenzione. E viviamo nell'attesa che questo avvenga. Vi rileggo il brano, così qui si comprende molto meglio. È una versione moderna della Bibbia, secondo me è fatta molto, molto bene. E leggete quello che vi ho letto prima, lo rileggiamo qui. Infatti, noi sappiamo che quando questa tenda in cui abitiamo adesso sarà disfatta, intendo dire quando moriremo e lasceremo questo corpo, in cielo avremo un corpo nuovo e meraviglioso, una casa che sarà nostra per sempre, fatta per noi da Dio stesso e non da mano d'uomo. In questa tenda che è il nostro corpo, ci lamentiamo, desiderando con tutto noi stessi di avere quella casa nel cielo, un corpo nuovo, che indosseremo proprio come un vestito nuovo. Sempre che, quando Cristo tornerà, ci trovi ancora vestiti del nostro corpo e non nudi. In questo corpo umano ci lamentiamo, oppressi da un grande peso, ma non per questo ci attira l'idea di morire e rimanere senza corpo. Questo è vero, no? Nessuno desidera, tutti vorremmo non dover passare attraverso la morte. Vogliamo invece avere un altro corpo nuovo con cui rivestirci, in modo che quanto c'è di mortale in noi sia assorbito dalla vita eterna. Per cui dice, il desiderio è quello che il Signore ritorni quando siamo ancora in vita, per non passare attraverso la morte, per essere trasformati. Ma comunque, sia che saremo in vita, sia che saremo, che avremo lasciato questa tenda e quindi saremo resuscitati e avremo un corpo nuovo, eterno, un corpo incorruttibile, cioè che non si ammala più, che non soffre più, perché non ci sarà più pianto, ci sarà solo gioia, non ci sarà più dolore, ci sarà solo una grande beatitudine per tutti. Dio ci ha preparati per questo. Allora è che è importante il ritorno. Perché sì, siamo stati perdonati, siamo stati salvati, ce lo raccontiamo sempre, ed è bene che ce lo raccontiamo sempre, no? Queste cose. Ma non è finito qui. Il piano di Dio deve ancora arrivare al compimento, e diciamo che il più bello deve ancora arrivare. E come anticipo, quindi come caparra, dice, quindi come garanzia, perché Dio addirittura ci dà una garanzia. La caparra viene data, no? Noi versiamo la caparra, come a dire, guarda che questa cosa ti assicuro che io la farò. Quindi diamo dei soldi, no? Come anticipo, a garanzia che poi verseremo tutto il resto. Ecco, Dio si preoccupa addirittura di darci una caparra. E questa caparra è il suo spirito. Come a dire, guardate che lo farò veramente. Ed è bene che sia così, perché c'è rischio che noi perdiamo questa fiducia. C'è rischio che noi dimentichiamo questo fatto. C'è rischio che questo fatto passi in secondo piano. E invece, ripeto, dovrebbe essere l'argomento del giorno, l'argomento di tutti i giorni. Quindi aspettiamo sempre con fiducia, consapevoli del fatto che ogni momento che passiamo in questo corpo umano è tempo trascorso lontano dal Signore. E per fede sappiamo che queste cose sono vere, non perché le abbiamo viste. Per questo camminiamo per fede, non per visione. La nostra fede è qui. Credere alle promesse. Abbiate fede in Dio, abbiate fede in me. Io me ne vado, ma vado a prepararvi un posto, poi ritornerò quando l'avrò preparato. E per fede sappiamo che queste cose sono vere, non perché le abbiamo viste, però abbiamo fiducia e non abbiamo paura di morire, anzi, ne siamo contenti, perché così saremo vicini al Signore. Anche se, ripeto, tutti quanti noi preferiremmo che il Signore tornasse quando siamo ancora in vita, proprio per non passare attraverso la morte, ma essere rivestiti, perché ciò che, bellissima l'espressione, ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. La nuova creazione è incominciata. Io lo dico sempre, l'ho già detto tante volte, ma ve lo ripeto. L'ultima cosa che Dio ha creato nella Genesi, all'inizio, l'ultimo atto che Dio ha fatto, dopo aver creato l'uomo, soffiò in lui lo spirito, no? E gli diede vita. Nella nuova creazione Dio parte all'incontrario. La prima cosa che ricrea è proprio lo spirito. Nasciamo di nuovo spiritualmente, ma poi avremo un nuovo corpo e poi ci saranno anche una nuova creazione, un nuovo cielo, una nuova terra. Questo è il piano di Dio. Essere cristiani significa aspettare questo. È per questo che i cristiani di allora vivevano in questa attesa e non tanto perché erano degli illusi, no? Dice, perché dice, sono passati 2000 anni, non è successo nulla, ma non è questione di quando accadrà. E, ripeto, è che quello che deve ancora accadere è ciò che veramente conta, ciò che è veramente importante. E questo ci deve riempire di pace, io credo, prima di tutto. Questa aspettativa non deve mai lasciarci. Non dobbiamo mai perdere memoria di questo. Dobbiamo vivere in questa aspettativa. Ecco perché, ripeto, i primi cristiani si aspettavano che il Signore, addirittura c'era chi aveva smesso di lavorare, Paolo dice no, tornate a lavorare, il Signore ritorna, ma non è il caso che voi continuate a fare le cose che fate, le cose buone che fate, certo, perché... Ma, ripeto, senza andare proprio a questo estremo, dobbiamo vivere e dobbiamo raccontare anche, perché non è sufficiente che raccontiamo che il Signore ci ha salvato, ci ha perdonato, perché, che è sicuramente vero e che è sicuramente importante, che sta sicuramente alla base di tutto, ma ci dimentichiamo di raccontare quello che il più e il meglio, quello che ci aspetta, nuovi cieli, nuova terra, un corpo nuovo. Dandoci il suo spirito, ho detto, il Signore ci ha confermato che questo avverrà. E il mio invito stamane, spero che lo Spirito Santo vi abbia toccato in questo, a tenere presente questo fatto, ma tenerlo presente non come un... come uno dei tanti argomenti, come l'argomento principale. Se siamo cristiani e siamo diventati cristiani, siamo diventati figli di Dio, lo siamo diventati per questo, in vista di questo. Tutto ciò che è passato, che Cristo ha fatto, è tutto importante, certo, ma è tutto in vista di quello. Noi siamo dei pellegrini, dice nella lettera degli Ebrei, sulla terra. E dobbiamo vivere come pellegrini, sapendo che la nostra patria non è questa. Dio ci ha preparato qualcosa di meglio. E ci ha dato tutte le garanzie. Noi dobbiamo credere, se abbiamo creduto che il Signore Gesù ci ha, e lo sappiamo per mezzo dello Spirito, che il Signore Gesù ci ha perdonato, dobbiamo anche essere convinti nel nostro uomo, donna interiore, nella nostra parte interiore, nel nostro spirito, nella nostra mente, nella nostra anima, che il Signore tornerà per compiere la nostra redenzione, per darci un futuro. Un futuro che non avrà più limiti di tempo. Un futuro che non possiamo descrivere, perché non ci sono parole adatte per descriverne la bellezza. Ma sappiamo che questo è ciò che ci aspetta. Amen. E allora che Dio ci benedica. Amen. E che questa consapevolezza ci debba accompagnare tutti i giorni per darci forza ed affrontare anche quei momenti difficili, complicati della nostra vita, sapendo però che sono solo un passaggio verso qualcosa di stupendo e meraviglioso. Il futuro non ci deve preoccupare, anzi, di a volte siamo preoccupati del futuro. Invece il futuro non deve preoccuparci, perché il futuro che ci è riservato è eterno nei cieli ed ha la garanzia di Dio e del Signore. Amen.